Carissimi teleradioascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati alle nostre trasmissioni. Buona solennità dell'Assunzione in cielo di Maria Santissima in anima e corpo a tutti voi che ci state seguendo, che seguirete in differita questa trasmissione. Io sono Esther da Pisa che vi saluta e vi ringrazia per esservi collegati. Questa è una trasmissione speciale dedicata a Maria Assunta in cielo, che poi è anche il quarto dogma mariano, che fu proclamato come tale dal Venerabile Pontefice Pio XII nel 1950, durante l'anno santo. Con noi a parlare di questo importantissimo dogma c'è il professor Paolo Risso. Ave Maria, professore, mi sente?
Ave Maria, signora Esther, sono molto contento di poter parlare della nostra Madre Celeste assunta in cielo, in anima e corpo.
Noi siamo molto contenti di avere lei per poter parlare di questo bellissimo argomento, perché non credo che ci sia qualche teleradioascoltatore che non conosca il professor Risso, ma è bene ricordare che è un carissimo amico e collaboratore di Radio Buon Consiglio e anche del settimanale di Padre Pio. Scrive e parla delle vite dei santi in una maniera straordinaria e con grande amore anche della beata sempre Vergine Maria. Quindi chi meglio di
Certo,
lui
come
può
potremmo
aiutarci
farne a meno?
a penetrare questo grande dogma, questo grande mistero, per quanto sia possibile ad umana creatura. Ecco, professore, le faccio subito una domanda. Allora, i cristiani fin da sempre, da subito, fin diciamo dalla cosiddetta Chiesa delle origini, dagli apostoli, hanno sempre creduto all'assunzione, in cielo, in anima e corpo di Maria Santissima. Ecco, come si spiega questa credenza? Ecco.
Dunque, già all'inizio della Chiesa Maria è venerata come l'Immacolata, come la Madre di Cristo, la Madre di Dio e come assunta in cielo. Era piena di grazia, a cui nulla, nulla sfugge al dominio della grazia di Dio in lei. Che i primi cristiani credessero all'assunta lo dimostra quello che diremo tra un po'. È una tradizione che parte dagli inizi ed è suffragata dai padri della Chiesa. La richiesta di definirla dogmaticamente è iniziata molti secoli dopo ed è stata finalmente esaudita nel 50 dal Papa Pio XII. Si formò durante la storia della Chiesa un movimento cosiddetto assunzionista, che si organizzò in modo ancora limitato intorno al XVII secolo. Però teniamo sempre presente questo, che il movimento assunzionista portava in primo piano quella che era la fede di sempre, ma che non era stata ancora definita, come erano stati definiti altri dogmi. La Chiesa ha sempre creduto a Maria assunta in cielo, in corpo e anima. La prima petizione alla Santa Sede per chiedere la proclamazione del dogma dell'Assunzione fu opera del servo di Dio Cesario Maria Sguanin, vissuto tra la fine del 600 e l'inizio del 700. Ad essa ne seguirono molte altre per tutto il XIX secolo, in particolare dopo la definizione dogmatica fatta da Pio IX dell'Immacolata Concezione. Basti pensare alla richiesta fatta pervenire tramite la regina Isabella II di Spagna da Sant'Antonio Maria Claret nel 1863. Durante il Concilio Vaticano I, 195 vescovi sollecitarono la proclamazione del dogma, quindi siamo nel 1869-70, che però non ebbe seguito a causa della brusca interruzione del Concilio Vaticano I. Però il movimento che tanto lavorava per la proclamazione del dogma dell'Assunzione, non cessò, anzi incrementò sempre di più la sua portata. Soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale furono davvero innumerevoli le richieste in favore del dogma pervenute a Roma, finché si giunse al pontificato di Pio XII. Papa Pacelli, molto mariano, pensate che era stato consacrato vescovo, questo è un segno del cielo, lo stesso giorno e la stessa ora in cui la Madonna era apparsa a Fatima, il 13 maggio del 1917. Papa Pacelli, nella sua prudenza, riteneva fosse giunto il momento di un intervento decisivo della Chiesa in materia. Come prima mossa, diede incarico a due gesuiti, Wilhelm Heinrich e Rudolf Walter von Muss di raccogliere e di pubblicare nel 1942 due grandiosi volumi contenenti tutte le petizioni conservate nell'archivio segreto del Sant'Uffizio, l'attuale Congregazione della Fede, e pervenute nell'arco di 70 anni. Si trattava delle Petitiones de Assunzione Corporea Beate Marie Virginis in Celum Definienda ad Sanctam Sedem Delate. Erano le richieste fatte da 113 cardinali, 18 patriarchi, 2.505 arcivescovi e vescovi, 32.300 sacerdoti religiosi, 50.975 religiose e ben 8.086.000 fedeli. Come fecero notare i due gesuiti, autori di questi due volumi, questa pubblicazione fu molto utile per capire che c'era effettivamente un consenso pressoché unanime sulla ragionevolezza e sull'opportunità di definire dogmaticamente l'assunzione della Beata Vergine Maria. Fatto in tal modo, per così dire, il punto della situazione è, Pio XII vuole avere chiaro la situazione, la posizione di tutta la Chiesa davanti al il 1 maggio del 1946 Pio XII si rivolse ufficialmente a tutti i vescovi del mondo con l'enciclica dei pare Virginis Mariae, nella quale chiedeva un parere circa la definibilità e l'opportunità del dogma dell'Assunzione. Su un totale di 1.191 vescovi, 1.169, quindi si può dire tutti, diedero il loro consenso favorevole senza alcuna riserva, mentre solo 22 avanzarono qualche dubbio, dei quali 16 vertevano sull'opportunità o meno di farlo, non sulla realtà. I pareri favorevoli dei vescovi della Chiesa vennero sostenuti anche dalla maggior parte delle facoltà teologiche. Ormai tutto era davvero pronto per la proclamazione del dogma. Ci fu un fervido dibattito in quegli anni di fine anni 40, un fervido dibattito storico e teologico che precedette e accompagnò questa definizione. Il movimento dell'Assunzione di Maria venne infatti aiutato da molti studi e ricerche condotti in particolare dalla scuola romana dei teologi, che è sempre stata la più fedele alla Chiesa, che ha interpretato la voce della Chiesa, che è, come dire, la base del Magistero, che si basava sul recupero della tradizione patristica. Vedete che non volevano inventare una nuova verità, ma recuperare quella che era la tradizione che risaliva agli Atti degli Apostoli, di fatto. Tra le opere più importanti che diedero un notevole impulso al movimento vanno segnalate le opere di padre Martin Jussi e di padre Karel Balic, che raccolsero tutto il materiale storico dogmatico in favore dell'Assunzione. Poi fu chiesto il parere ai più grandi teologi del tempo. Bisogna poi ricordare le riflessioni teologiche di questi teologi illustrissimi, personalità del calibro di Gabriele Roschini, un grandissimo mariologo, di padre Reginald Garrigou Lagrange, fondatore del Pontificio Ateneo Angelicum a Roma, di Giuseppe Filograssi e di molti altri ancora. Un teologo che dissentì dalla opportunità di proclamare il dogma dell'Assunta, ma non ci stupiamo, sentendo nel nome, fu padre Congar. Ma non ci stupiamo affatto, perché quello avrebbe dato vita, se avesse potuto, a un nuovo cristianesimo, a un nuovo cattolicesimo, ammesso che ci si possa essere. A partire dalla pubblicazione delle Petitiones in campo mariologico non si faceva che parlare di Assunzione. Nel clima di studi, di dibattiti in materia degna di nota è una solenne disputa teologica svoltasi il 12 dicembre 1946 presso l'Università Gregoriana. Il tema era quello della definibilità dogmatica dell'Assunzione, cioè l'Assunzione di Maria in corpo e anima poteva essere definita? chi era il protagonista di questa, il protagonista, il centro di questo illustrissimo, di questo profondissimo dibattito? Potremmo dire un ragazzo. Protagonista fu il servo di Dio Don Giuseppe Quadrio, nato nel 1923 e morto a neanche 40 anni compiuti nel 63. Allora era un semplice studente, era già salesiano, era già sacerdote, ma completava gli studi alla Gregoriana e fece la tesi di laurea sulla definibilità del dogma dell'Assunzione di Maria. Quando discusse questa tesi di laurea, il Papa ne fu informato e mandò Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Battista Montini ad assistere al dibattito. Poi, attorno all'opera di Don Quadrio, che aveva sino a 30 anni, che aveva poco più di 30 anni, ma era ancora semplice studente, si era laureato con questa tesi, tesi con la quale conseguì il dottorato nel 1951. Don Quadrio diede il resoconto più completo delle motivazioni teologiche fondanti l'Assunzione. Non è il caso di ripercorrere la sua argomentazione, ma mi permetto di rilevare che nella dissertazione il giovane salesiano parlò dell'Assunzione come di una stella da sempre presente nel firmamento, ma solo in quel momento scoperta dagli uomini. Fece anche il paragone con il seme, pur inserito nel deposito della rivelazione, che si sviluppa nel corso del tempo. Don Quadrio sottolineava poi che il dogma dell'Assunzione si armonizzava perfettamente con gli altri dogmi mariani e anzi proprio da essi era postulato, era derivato. Pio XII, che aveva, questa è una mia opinione personale, ma credo che non sia poi tanto personale, ci sono tanti, tanti conoscitori di Pio XII, voleva la certezza assoluta su questa proclamazione, anche se lui personalmente, anche se tanti vescovi ce l'avevano, voleva un segno dal cielo, e il segno dal cielo gli arrivò tramite una giovane donna, Luigina Sinapi, che era stata mandata dalla Madonna stessa, apparsa dalle Tre Fontane, quando ancora non c'erano le Tre Fontane, quando ancora non c'era il santuario della Madonna della Rivelazione. Nel 37 la Madonna apparve a Luigina Sinapi, che era un'anima santa, e le disse di andare in piazza San Pietro, dove avrebbe incontrato una signora così e così. La Madonna disse a Luigina: quella è la sorella del Cardinal Pacelli, che è segretario di Stato. Ferma questa signora, dille che ti faccia parlare con suo fratello, il numero due della Chiesa di allora, e vedrai, per dirgli che stia sicuro su quanto dovrà fare, a mio nome profetizzagli che fra 2 anni sarà Papa. Luigina, con la faccia più tosta che mai, andò in piazza San Pietro, incontrò la sorella di Papa del Cardinal Pacelli, le parlò a nome della Madonna, prima di notte aveva già l'udienza del Cardinal Pacelli, che l'ascoltò quest'anima semplice, quest'anima santa, e che disse al futuro Pio XII: toccherà a lei proclamare il dogma dell'Assunzione di Maria in cielo. E poi sappia, come prova, che fra 2 anni sarà Papa. Pio XII diventò triste perché diceva: speriamo che la Madonna abbia qualcosa d'altro da dirmi. Quanto alla proclamazione del dogma, il Papa che ci sarà lo farà. Nel 47, quando ormai tutto era pronto per la proclamazione del dogma, Pio XII chiamò Luigina Sinapi, la quale gli disse: Santo Padre, proceda, vada avanti, la Madonna lo vuole, non abbia alcun dubbio, non tema nulla, sarà una gloria di Maria. Pio XII redasse la bolla, la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus, dove in particolare, questo piace molto a me, che cerco sempre l'appoggio storico, dove in particolare cita un santo che mi è molto caro, San Giovanni Damasceno, il quale aveva lottato come teologo, come dottore della Chiesa, aveva lottato in difesa delle immagini sacre al tempo della lotta degli iconoclasti. Giovanni Damasceno raccoglie nei suoi discorsi quella che è la tradizione della Chiesa. Nell'antico breviario, quello che era in vigore fino al Concilio, c'era l'ottava dell'Assunta, ed erano riportati come letture del mattutino i discorsi di San Giovanni Damasceno, il quale racconta, rifacendosi alla tradizione che partiva dall'inizio della Chiesa, racconta come Maria, giunta l'ora del suo passaggio da questo mondo al figlio suo Gesù, asceso al cielo, si addormentò nel Signore, e un grande profumo invase la sala dove era riunita lei con gli apostoli, venuti un po' da tutte le parti del mondo a salutare la loro mamma, la mamma di Cristo, la loro mamma, la mamma della Chiesa. Io non cito, non leggo i discorsi di San Giovanni Damasceno, ma chi volesse farlo lo trova sicuramente in pubblicazioni che esistono, ecco, ma lo trova anche...
Professor Risso, mi scusi se la interrompo, ecco, perché lei giustamente ha detto San Giovanni Damasceno parla di dormizione, ecco, perché in Oriente parlano non tanto di assunzione ma di dormizione, ecco, specifichiamolo, ecco, dormizione della Beata Vergine Maria. Ecco, prego, mi scusi se l'ho interrotta, andiamo avanti.
Certo,
prego.
Certo, dormizione della Beata Vergine Maria, perché Maria non conobbe la corruzione del sepolcro, quindi quando la sua vita si concluse sulla terra passò da questo mondo al Padre. Pio XII non precisa se è morta o se è passata direttamente. Dice che è stata assunta in cielo in corpo e anima. Ma c'è tutta una scuola che sostiene, ma questa è una cosa opinabile, che Maria non abbia conosciuto la morte. Ma questo non è il dogma in sé, il dogma contiene questa realtà. Maria è stata assunta in cielo in corpo e anima. In Oriente la chiamano la festa della dormizione di Maria. Personalmente penso, anche se il mio giudizio personale vale pochissimo, personalmente penso che Maria sia passata da questo mondo al Padre nella dolcezza, nella pace, nella gioia che avremmo avuto noi se non ci fosse stato il peccato originale. Maria, se morì, se si può dire che morì, fu una morte dolcissima, fu un passaggio, non conobbe la sofferenza della morte. Maria, mi piace pensarla, come sembra suggerire il dogma, passata direttamente da questo mondo al Padre. Se di morte si può parlare, una realtà molto dolce. Mi piace leggere nella Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus quanto Pio XII si appoggia ai santi, ai padri della Chiesa, che trasmettono questa fede che era da sempre, in particolare San Giovanni Damasceno. Vorrei ancora, ecco, dire, se mi è permesso...
Assolutamente, abbiamo ancora del tempo. Vada avanti, professore.
Vorrei
la
ancora
stiamo ascoltando
dire,
con molta attenzione.
Come si svolse, come il Papa Pio XII, io lo confesso apertamente, ma chi mi conosce lo sa. Per me Pio XII è il Papa più grande, uno dei Papi più grandi della Chiesa. Merita il titolo di Pio Magno. Spero e prego che venga canonizzato il più presto. Come visse
di
questa
lui,
giornata?
Mi scusi, vogliamo ricordare che Padre Pio disse di lui: è un bello papariello.
Padre Pio disse: è un bello papariello. E quando morì il 9 ottobre del 1958, Padre Pio era già sceso in coro molto prima che scendessero i suoi frati, e quando arrivarono i suoi frati disse loro: Pio XII è andato adesso in paradiso. E i frati gli dissero: vuoi dire che ha concluso la sua vita qua giù? No, testone, è andato in paradiso, subito, adesso, hai capito? Questo fatto venne documentato per iscritto ed è, se non sbaglio, se ricordo bene, allegato alla causa di beatificazione di Pio XII.
Sì, sì.
Per me Pio XII è il Papa della mia vita. Quando morì io avevo 11 anni, ma per 2 o 3 mesi ebbi l'impressione che fosse morto mio papà. Bene, questo grande Papa, il venerabile Pio XII, fu lui a definire il dogma di fede, ciò che la Chiesa, come abbiamo detto, aveva creduto dai suoi inizi. Era l'anno santo 1950, praticamente sono 75 anni fa. Pio XII aveva indetto l'anno giubilare come l'anno del ritorno del gran perdono, dopo tutto quello che c'era stato con la Seconda Guerra Mondiale. Fissò la data, il 1 novembre, solennità di tutti i santi, per la definizione dell'assunta. C'è un bel libro scritto su Pio XII da madre Pascalina Lennert, la suora che collaborò per più di 40 anni con Pio XII e per tutto il suo pontificato, quindi un testimone eccezionale. Leggo quello che ha scritto madre Pascalina nel libro Il privilegio di servirlo. È un Pio XII, diciamo così, casalingo, un Pio XII intimo, un Pio XII uomo di casa, visto nella sua vita di tutti i giorni. Madre Pascalina scrive: 1 novembre 1950, le 5 del mattino, lo sguardo errava sull'ampia piazza San Pietro. Essa era ancora avvolta dalla penombra del giorno nascente e già cominciava a vivere. Un giubilo contenuto traboccava nell'anima. Ave Maria, il giorno cresceva e la silenziosa piazza si trasformò in ampio smisurato mare in cui si riversavano correnti di folla, inarrestabili e senza interruzione. Arrivava sempre nuova gente, cantando e pregando, con i volti felici, raggianti. Erano lì rappresentati tutti i popoli. I canti e le preghiere dei singoli gruppi di ogni lingua e nazione si fondevano armonicamente, quasi fossero diretti da un'unica mano. Il cielo era terso, luminoso, puro, splendente, e sovrastava un quadro di colori smaglianti, di bellezza indescrivibile. Ma le imposte del palazzo apostolico erano ancora chiuse. Santità, disse al Papa, non le interessa sapere che tempo fa oggi? Pio XII rispose: sapevo che oggi sarebbe stato bello. Ieri ho detto alla Madre di Dio: ecco, ora ho fatto tutto per la tua glorificazione, ora fa tu la tua parte. Dove potrei ospitare tutte le persone che ho convocato da ogni parte del mondo in tuo onore? C'è solo l'ampia piazza di San Pietro e questa deve avere il sole per essere bella. Il Santo Padre andò alla finestra e il suo sguardo abbracciò la piazza inondata dal sole mattutino. Allora disse felice: Deo gratias, la Santa Vergine ha mantenuto la parola. Madre Pascalina racconta ancora: abbigliato con i paramenti più belli in onore della Regina del Cielo e della Terra, Pio XII attraversò le stanze dirigendosi verso il luogo della festa, dirigendosi verso la piazza. Dimostrava così il suo amore per lei, Signore Regina, e questa festa, certo la più bella, la più splendida che Piazza San Pietro avesse vissuto fino ad allora, era in onore di lei. Un'interminabile schiera di cardinali e di vescovi chiudeva il corteo. Era questa un'immagine straordinaria della Chiesa di Cristo in terra. Era il padre della cristianità che con i cardinali e i vescovi di tutto il mondo appariva tra i fedeli convenuti da tutti i paesi della terra. Frattanto la processione era giunta davanti alla basilica. Il Santo Padre si inginocchiò in preghiera ai piedi del trono e l'immensa piazza chiese insieme con lui che era il supremo pastore, l'assistente dello Spirito Santo. Quando Pio XII proclamò solennemente il dogma dell'assunzione di Maria in cielo, in anima e corpo, tutti si sentirono una cosa sola con il Santo Padre. Il mondo intero, cui le onde radio recavano la lieta notizia, esultava insieme al mare di gente che si accalcava nella piazza. Era una singolare immagine di unità. Il blu profondo della volta celeste circondava la cupola di San Pietro. Accanto al sole si poteva vedere anche la falce lunare, proprio sopra la croce della cupola. Com'era possibile? Anche gli altri videro e si stupirono. Que est ista pulcra ut luna, electa ut sol, si leggeva nel breviario di quel giorno. Già la giornata mite e serena era di per sé un'eccezione, ma la falce lunare sopra la cupola era in quell'ora solenne un simbolo meraviglioso. Pio XII benedisse fino a notte inoltrata, perché la folla non cessava di chiamarlo. Si alzò anche mentre consumava il frugale pranzo cui era solito. Tutti volevano ancora essere benedetti una volta prima che quel giorno finisse. Era veramente un giorno concesso dal Signore a gloria della sua Santissima Madre. Diciamo noi, era la prima grande manifestazione di fede e di amore a Cristo e alla sua madre che avveniva dopo la Seconda Guerra Mondiale. Chi vuole leggere tutto quello che riguarda questa giornata, cerchi il libro Pio XII, Il privilegio di servirlo, stampato da Rusconi nel 1984. Finisco perché ho parlato tanto, mi sono anche commosso. Il primo novembre del 1950, per la gloria di Maria, fu uno dei giorni più grandi della storia della nostra Santa Chiesa Cattolica. Adesso noi ne aspettiamo un altro di giorni così e preghiamo perché avvenga presto, quando il Vicario di Cristo proclamerà il quinto dogma mariano, Maria corredentrice e mediatrice di tutte le grazie, accanto a Gesù, unico Redentore e unico Mediatore. Per affrettare questo giorno felice, noi preghiamo ogni giorno più intensamente, perché abbiamo bisogno di Maria.
Ecco, io vorrei ricordare che ormai sono quasi 20 anni, infatti, che gli allora francescani dell'Immacolata organizzarono un bellissimo convegno proprio su Maria Assunta e Maria Corredentrice. Ad aprire le danze, diciamo così, fu un grande, forse l'ultimo grande teologo della scuola romana, che fu Monsignor Brunello Gherardini, che proprio intitolò così la sua conferenza, Assunta in cielo perché corredentrice sulla terra. Tutti i dogmi mariani sono collegati l'uno all'altro.
Certo, certo, certo. Credo di aver letto qualcosa di questa relazione di Monsignor Gherardini. Mi ricordo, sì, di questo convegno promosso dai Francescani, sì, dell'Immacolata.
Sì, ecco perché... Quante grazie portò la proclamazione di quel dogma di Maria assunta in cielo? Quante grazie sulla terra porterà a proclamare Maria corredentrice, avvocata e mediatrice di tutte le grazie? Perché una festa così grande in terra è grande anche in cielo, ecco, professore.
Cito una lettera, cito uno scritto di Don Bosco. Don Bosco morì nel 1888. Passò tutto il secolo triste dell'Ottocento con la lotta terribile scatenata contro la Chiesa in quasi tutta Europa, in Italia in particolare. Quando morì Pio IX, tanto perseguitato dai laicisti, dai liberali, dai massoni, dai comunisti del tempo, Don Bosco disse: è stato un grande corredentore. Ma non abbiate paura, anche nel futuro ci saranno dei corredentori. E lo diceva anche per i suoi giovani, a essere dei corredentori con Gesù Redentore. Ora, se il grande Don Bosco chiamava corredentori i suoi giovani che avessero vissuto la vita cristiana al massimo, quanto più si può dire corredentrice di Maria?
Assolutamente, anzi i santi imparano da lei la corredenzione.
I santi imparano da lei la corredenzione, anche Padre Pio ebbe la missione, sì, di corredimere col Cristo. E allora noi crediamo che Maria è corredentrice. Non è ancora dogma, non è ancora il quinto dogma mariano, ma è una verità che è scritta in tutta la tradizione della Chiesa.
Lei giustamente ha citato Padre Pio, che credeva a questa dottrina, perché il dogma è la solenne proclamazione della dottrina. Certo. Ma se dovessimo metterci qua a fare la lista di tutti i santi e beati che hanno creduto a questa dottrina, non finiremmo più. La trasmissione durerebbe ore e ore e ore, perché tutti ci hanno creduto.
Durerebbero giornate intere.
Esatto.
Credo che tutti i santi abbiano creduto alla corredenzione di Maria.
Ecco, pensiamo per esempio
a qualche, delle preghiere di Pio XII alla Madonna e anche dei testi di Giovanni Paolo II in cui Maria è chiamata corredentrice.
Ecco, ma per esempio, per citare tra virgolette un futuro santo post-conciliare, in termini cronologici chiaramente, perché la Chiesa è la stessa prima e dopo il concilio,
certo,
Carlo Acutis, che l'anno prossimo sarà proclamato santo. Lui è stato un grande divulgatore proprio di Maria Corredentrice, avvocata e mediatrice di tutte le grazie.
Certo,
quindi
certo.
È una dottrina che va avanti nel tempo, assolutamente ininterrotta, con qualche scivolone magari di qualche teologo e anche di qualche pastore. Ma questo...
I teologi non fanno testo, eh?
Sì, è vero. I grandi teologi,
poi non fanno testo.
Diciamo, c'è molta più teologia in una piccola giacinta di Fatima che in un congar. Chiedo scusa, ecco, se è un cardinale di Santa Romana Chiesa.
C'è molta più teologia, c'è molta più verità in un bambino come il venerabile Silvio di Segna, 12 anni, che trasformò i suoi 20 mesi di tumore alle ossa con dolori atroci in un'offerta continua a Dio. C'è molta più verità, molta più teologia, molta più santità nel martirio del piccolo Rolando Rivi, che quando fu rapito dai partigiani comunisti non mollò a quelli che lo coprivano di pugni, di schiaffi, di cinghiate, ripeteva: io sono seminarista, io sono di Gesù, non ho fatto del male a nessuno, perché mi picchiate? E quando ebbe la consapevolezza che l'avrebbero ucciso, volle pregare per i suoi genitori e sapeva di morire in odio a Cristo. Questi sono i nostri maestri.
Sì, è vero. Giovani maestri, ma grandi, perché ecco, lei ci racconta spesso, professor Risso, di questi giovani santi, di questi giovani corredentori. Ecco, il Signore ci chiede subito di collaborare con Lui nel grande negozio dell'umana redenzione. Non è mai troppo presto, né mai troppo tardi per cominciare, insomma.
C'è un bambino di cui si parla molto in questi giorni, Giovannino Maria Reinaldi, morto a sette anni. Si parla di avviare la sua causa. Per fare un esempio un po' più di qualche anno fa, Nennolina.
Ecco, sì, stavo proprio per citare Nennolina, perché la mia cara amica Dorotea è molto devota di Nennolina, come tanti
Nennolina,
romani.
Nennolina, sepolto nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, non aveva ancora compiuto 7 anni. Padre Gemelli fece uno studio medico-psicologico su questa bambina e disse che era normalissima, non era stata plagiata, era la fede grande, era la grazia di Dio che si manifestava in lei, come si manifesta nei piccoli santi, che sono quelli che sono di esempio a tutti. Corredentore, certo, ma Maria è corredentrice.
Ecco, pensiamo, lei ha citato l'apparizione delle tre fontane, ecco, dove Maria compì un miracolo nel miracolo, perché convertì un protestante che voleva uccidere il Papa, ricordiamolo, Bruno Cornacchiola.
Convertì Bruno Cornacchiola, il 12 aprile del 47.
Però diciamo che i primi a vedere questa bella signora furono i suoi bambini,
i suoi tre bambini che sì. Giocavano in mezzo all'erba, in mezzo alle pietre del sì. Posto.
Maria comincia sempre annunciandosi ai semplici, ai piccoli. Pensiamo alle grandi apparizioni mariane, dalla Salette a Lourdes, a Rudbach, Fatima.
Pio XI, quando gli parlavo della Madonna di Fatima, diceva: chissà perché non è venuta da me. Poi diceva anche, ma Gesù ha detto che si sarebbe rivelato ai piccoli. E faceva cenni col capo, dice sono i piccoli che hanno le rivelazioni più grandi.
Ecco, per esempio negli anni 40, durante le, dobbiamo dire, presunte apparizioni di Gaia di Bonate, perché la Chiesa non si è ancora espressa, pur avendo comunque consentito il Vescovo, il culto lì, alla Chiesa che è
In
stata fatta,
Bergamo,
le Gaia
no?
di Bonate, lì a Bergamo, sì. Proprio in quegli anni poi si trattava di una bambina, Adelaide Roncalli, che aveva 8 anni. In quegli anni si parlava proprio all'Angelicum. Alcuni studenti del padre Reginald, che di Gula Granza, che lei ha citato, dicevano: ma perché la Madonna appare sempre ai bambini e piccoli? E lui rispose: se apparisse a noi, cominceremmo noi a fargli una lezione di teologia. Fece la battuta.
Padre Garigula Grange era un grandissimo teologo, consigliere dei pontefici da Pio X fino a Pio XII, quando ormai era anziano e non aveva più l'energia, ma padre Garigula Grange scriveva le biografie dei bambini santi. Per esempio, a lui era legata la causa di Anna de Guigné, una bambina di 12 anni.
Ed è stato, pochi lo sanno, quando il Concilio Ecumenico Vaticano II parla di universale vocazione alla santità, lo si deve ai suoi scritti, perché lui già negli anni 50, cominciò a scrivere proprio: la Chiesa chiede a tutti di essere perfetti nel proprio stato, secondo chiaramente la chiamata del Signore,
Certo,
perché
certo, certo,
tutti,
certo.
a tutti il Signore ci vuole santi. Abbiamo visto l'esempio dei bambini, ne sono la prova. Subito. Ci chiama, addirittura questi bambini li chiama la corredenzione, ecco.
Alla corredenzione, quindi se dei bambini sono dei piccoli corredentori, quanto più lo è Maria Santissima, corredentrice.
Ecco, e Pastorelli di Fatima già nelle apparizioni dell'angelo della pace del Portogallo del 1916, dice loro: accettate con gioia e offrite tutte le sofferenze che il Signore vi manderà. Così
Certo.
otterrete la conversione dei peccatori e attirerete la pace nella vostra patria.
Vero,
Quindi
vero.
oggi, ecco, professore, per carità, anche giustamente i grandi della terra fanno i loro incontri per portare la pace dove c'è la guerra, e fanno bene a farlo, per
Ma li
carità.
facciano, ma
Ma
si lasciano animare da Maria. Si
esatto, perché
lasciano animare dal
senza la
Vangelo.
corrente. Ecco, ricordiamo che poi un altro Papa Mariano, che è stato Benedetto XV, che è stato un grande esempio per Benedetto XVI, il 5 maggio del 1917 aggiunse solennemente il titolo di Regina della Pace nelle litanie, proprio implorando a Maria Santissima che portasse la pace sulla terra, che facesse terminare la Prima Guerra Mondiale, e una settimana dopo arrivò a Fatima, quindi rispose al richiamo del vicario di suo figlio.
C'è una storia che è ancora tutta da scrivere, ma che Dio ha scritto nella nostra storia. La storia non è tanto quella che ci hanno insegnato a scuola, ma è quella del rapporto delle anime con Dio. È la storia di Cristo che salva il mondo, e a Lui possiamo dire o sì o no. Questa è la storia.
Padre Pio diceva che l'unica vera storia è la storia sacra, tutto l'altro sono solo informazioni che si possono ricavare
Sì,
qua e là.
sapere che un principe aveva la sposa fatta così e cos'ha, sapere che un altro aveva questo o quel capriccio, va bene, sono tutte cose molto banali. La storia vera è quella che si gioca con Dio.
Ma del resto oggi spuntano come funghi storici del Medioevo, ce n'è uno in modo particolare molto in voga, non facciamo il nome perché, intanto per non fare pubblicità, ma anche perché non stiamo facendo guerra alle persone. Però il Medioevo non lo puoi capire se non penetri nel pensiero cattolico, perché il Medioevo è stato l'epoca proprio cattolica della storia.
Eh sì.
Questi storici che non rifiutano questo non potranno mai raccontare la storia del Medioevo, perché non potranno mai capire il Medioevo.
Il Medioevo è opera, è Cristo che si incarna nella storia, in tutte le strutture, che anima ogni settore della storia. È
È
il
vero.
tempo in cui Dio è al centro, in cui Cristo è al centro.
E infatti da lì si chiama Maria Santissima la donna per eccellenza dal Medioevo, la dama, e
Certo,
lei l'unica donna,
signora e madre,
perché è la regina, perché
certo, la regina,
lei è la regina, la nuova Eva. Ecco.
certo, la nuova Eva, la nuova Eva.
Professore, purtroppo dobbiamo terminare questa bellissima trasmissione. Sarebbe bello parlare ore e ore di Maria Santissima, ma
Io
non è
ho detto
possibile, dobbiamo
quel poco
ridare.
che sapevo, non so se sono
Sì.
riuscito a farmi capire. Ringrazio
Assolutamente.
chi mi ha ascoltato,
Ma
ringrazio la signora Esther, ma suor
prima di
Angela.
chiudere, ecco, prima di chiudere volevo chiederle, ecco, una sua testimonianza personale dell'Assunzione di Maria. Ecco, cosa significa in un'epoca materialista che guarda solo la terra, invece onorare e venerare Maria Santissima, che non resta sulla terra, ma che diviene
Intanto
Assunzione.
la Chiesa ha fatto l'ultimo dogma che ha proclamato, ci pone davanti una donna con la sua anima e il suo corpo. Noi oggi siamo guastati dalla sensualità dilagante, ma la Chiesa ci mette davanti Maria, che è bella in tutta la sua persona, che è bella in tutta la sua persona. In lei niente difettoso, niente limite, tutto esaltato nella bellezza di Dio. Ora questo, la bellezza di Maria, la purezza di Maria, la santità di Maria, il volto di Maria deve essere il nostro modello, la nostra speranza, la nostra guida. La nostra guida. Dobbiamo pensare che Maria è assunta in cielo grazie alla vita divina che in lei dilagava. Dal giorno della sua concezione immacolata. La stessa vita divina ce l'abbiamo pure noi. E il destino di Maria è il nostro destino. La casa del Padre, con la nostra anima al concludersi dei nostri giorni, la casa del Padre con il nostro corpo dopo la risurrezione finale, quando, come dice Dante in un versetto bellissimo, quando rivestiremo la perduta carne, alleluiando.
Del
Grazie,
resto,
cioè.
Maria, grazie professore, Maria de Bellatrice di tutte le eresie, prega per noi. Regina
Prega per
assunta in
noi.
cielo, prega per noi.
Prega per noi.
Concludiamo così questa trasmissione e affidiamo tutto, consacrandoci
Alla
con tutto noi
Madonna.
stessi, alla Madonna.
Grazie signora
Laudetur
Est,
Jesus Christus.
grazie a tutti gli ascoltatori.
Prego, vuole salutare qualcuno in modo particolare, professore? Prego.
Saluto Gabriella e Franco, la signorina Teresa, padre Stefano Gazzano e gli amici che mi hanno ascoltato.
E noi ringraziamo lei per essere stato con noi, per averci aiutato
Grazie.
a conoscere, amare un po' di più Maria Santissima.
Grazie signora Est, grazie a tutti gli
Grazie a
ascoltatori.
lei. E noi salutiamo tutti gli ascoltatori e ridiamo la linea alla radio per la trasmissione, per la prossima trasmissione. Ave Maria e pace e bene a tutti.